l'intervento di Iorino era anche abbastanza interessante, ma non so quanti l'abbiano sentito. Noi aspettiamo sempre Bruno Miorelli, però mi sembra che siano tantissime le cose che sono venute fuori.
Esattamente il discorso, contrario al suo, quello che era la socialità e la diversità degli anni 50 su quello che era la Milano aggregativa. Probabilmente all'interno di questo libro manca tutto questo.
Sì, no, questo sarebbe un bel discorso, sarebbe un bel discorso se si riuscisse a farlo. Se tu vieni qua riusciamo a farlo insieme tutti quanti. Se stai lì non rimane una cosa. No, adesso non abbiamo una cosa. Io non so adesso quanti abbiano letto il libro, indipendentemente da questo sono diversi gli spunti che anche questa sera vengono fuori. Mi sembra che ci sia l'occasione forse per riuscire a parlare. Da una parte c'è il discorso di questa città e della scrittura, e della possibilità di esprimersi attraverso la scrittura per chi vive le contraddizioni di questa città. Dall'altra il discorso generazionale che comunque fa Alessandro e che è imprescindibile se parliamo del suo libro. Io invito Raff, visto che è qua che scalpita in prima fila, a fare un intervento. Vieni qua Raff, però non fare come Rino, dai, se no insomma dai, stanno andando via tutti, vieni qua Raff, dai, bravo.
No, fai come vuoi.
Mi sembra che il problema della città sia il vero problema di questi 15 anni in maniera secca, cioè, perché la città, cioè Milano, è cambiata in maniera pazzesca, ed è cambiata.
No,
dovevi parlare con.
Veramente che sei
il mezzo meccanico,
ma va là, ma è una questione di rispetto.
No, non è così. No, a me sembra che la città sia veramente cambiata tantissimo in questi 15 anni, ed è cambiata chiaramente nei luoghi, è cambiata nelle esperienze, ma è cambiata anche nei soggetti. Cioè i soggetti sono stati completamente tritati, sono stati tritati in una maniera profonda, cioè i quartieri sono cambiati, sono nati fenomeni politici che conosciamo tutti, che sono stati anche l'espressione di guardare il proprio ombelico economico, no? Ed è cambiata la città anche perché c'è stata una profonda, quindi è stato l'esito di una tenaglia, no? Di due grossi distinti fenomeni che sono stati, da una parte sicuramente la diffusione di forme salariali di tipo post-fordista, come sono definite, cioè Milano è il centro dei lavori ritenuta da conto, questo è un dato di fatto. La professionalità oggi si scontra sul fatto di non essere sostanzialmente garantiti dal punto di vista del sociale, cioè di contributi eccetera eccetera. Perché? Perché il padronato si basa essenzialmente sul fatto che una generazione come quella dei trentenni, per prendere il tema, ha davanti a sé l'intera dimensione del futuro. E avendo l'intera dimensione del futuro non pensa effettivamente a quello che potrà succedere tra 30 anni, 40 anni. Cioè gioca sulla dimensione esistenziale dell'eterno presente, che i soggetti stanno vivendo. E allora riesce a far passare attraverso una forma coatta, e attraverso il fatto che io, ad esempio, su questo, su Alessandro, non sono d'accordo per nulla. Cioè le nuove generazioni oggi hanno delle potenzialità all'interno di una logica dell'assopigliatutto, e adesso poi starò a spiegare, di guadagnarsi spazi all'interno delle aziende, dell'industria, certo non svincolati completamente da un progetto collettivo. Cos'è l'assopigliatutto? L'assopigliatutto, secondo me, è una straordinaria intuizione che hanno avuto degli economisti americani, che loro si sono messi a ragionare e a dire: ok, c'è la gara dei 400 metri, partono, arriva il primo, prende la medaglia d'oro e viene ricordato negli annali, avrà il secondo, il terzo, sì, prende la medaglia d'argento, la medaglia di bronzo, prende la medaglia di legno, come viene chiamato il quarto posto, gli altri sono arrivati nella finale, no? Finale delle Olimpiadi, quindi sono fortissimi, sono tra i primi otto del mondo, però si ricorderà sempre solo il primo. E soprattutto, un elemento importante, le sponsorizzazioni andranno tutti su quel soggetto lì che vince, non sugli altri. Per cui, non so, Michael Jordan ha avuto, quando fu scelto, quando era ancora terza scelta, no? Quando passò nell'NBA, ebbe un contratto per allora, stiamo parlando dall'inizio degli anni 80, inizio, metà degli anni 80, di $250,000 per portare appunto quella che poi diventeranno le Air Jordan, no? Perché lui fu considerato in questo senso il primo, poi diventò The Jumpman, no? L'uomo caratteristico che va lì e schiaccia e vola, no? Questa trasformazione complessiva vale anche per le dinamiche aziendali, cioè oggi ci sono nuove frontiere, qui arriviamo alla seconda gamba della grande trasformazione che è avvenuta in questo periodo, cioè l'uso ormai dispiegato, e questo si può dire tranquillamente, della tecnologia. Un uso dispiegato che cambia le relazioni umane, cambia i rapporti, cambia il modo di rapportarsi, di comunicare della gente. Ormai tutti utilizzano internet regolarmente durante il giorno, o peggio, o diversamente i cellulari, e comunque il cellulare diventerà la porta del futuro dal punto di vista tecnologico, e questo è evidente. Quindi, cioè, il processo di comunicazione è completamente trasformato e cambiano le relazioni tra i soggetti, che tendono a essere, per l'esito di questa trasformazione complessiva, sostanzialmente autonomizzati nei processi, e quindi a ragionare in maniera molto meno, come dire, compatta di quanto fosse per le generazioni precedenti. Però, ritornando sulla dinamica del lavoro, mi sembra che la cosa che invece ci sia, no, nelle situazioni più grosse, se eccettuiamo, come dire, la situazione dei lavoratori a partita IVA, eccetera, eccetera, sia invece la presenza di una nuova generazione che, appunto, essendo convissuta continuamente, avendo convissuto nella propria formazione con lo strumento tecnologico in maniera assolutamente naturale, ebbene, questo tipo di generazione ha una serie di possibilità in questo momento maggiori di quanto accadesse precedentemente. Ma siamo sempre, ricordo, all'interno di un ambito di tipo professionale, non di tipo politico o di tipo sociale. Cos'è accaduto nel frattempo? Nel frattempo è accaduto che quelli che erano i luoghi della produzione dei soggetti dal punto di vista sociale sono saltati. Sono saltati i luoghi della mediazione politica all'interno della città. La città è diventata sempre più un luogo dove, come dire, si passa il tempo, ma non si ha la possibilità oggettivamente di avere degli incontri che facciano crescere moltissimo. C'è un processo di questo genere qui in atto. Allora, se andiamo a ragionare in questo modo, capiamo che il processo in cui siamo avvolti vede dei ragazzi di 28-30 anni che hanno assolutamente una grandissima esperienza tecnologica e riescono comunque a fare dei passi avanti. Per quale ragione? Per la ragione molto semplice che nei luoghi di lavoro non conta, a questo livello stiamo parlando, non sulle tecnologie, l'età, conta la quantità di esperienza che una persona ha, e che è un salto logico completamente diverso rispetto a prima. Invece lì dove esiste quello che dice Alessandro sono i luoghi del coordinamento del lavoro, quindi un luogo che forse possiamo mettere un pochino più alto, cioè i quarantenni, i cinquantenni sono nella dimensione del coordinamento, e lì riescono benissimo. Per quale ragione? Perché loro si sono forgiati dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della personalità, dal punto di vista del modo di ragionare, negli anni 60 e negli anni 70, che sono stati degli anni politici. Allora, ogni qualvolta costoro si mettono di fronte a risolvere un problema, ragionano con una testa politica, cioè in grado di produrre mediazione e di far tenere insieme i diversi elementi. Certo, è applicato adesso non sulla dimensione politica, è applicato semplicemente sulla dimensione del lavoro, viene riciclato, viene tornato in quella dimensione lì. E allora noi abbiamo una strana situazione in questo momento, secondo me, per cui abbiamo una prima generazione, come dire, o perlomeno esponenti di questa generazione più vecchia, che fanno sempre, applicano in maniera diversa quello che hanno appreso facendo politica, facendo le assemblee, che è un po' anche, se ricordate, quello che era successo alla seconda metà degli anni 80, prima metà degli anni 80, quando quelli che venivano fuori dal 68 incominciarono ad aprire, come primo Moroni ci insegnava molto bene, tutte le botteghe che erano presenti nel quartiere, per cui vendevano socialità. E questo tipo di dinamica che era successa allora, no? Dimostrava in questo caso che c'era una capacità politica del gestire, cioè dare socialità, che era uno degli elementi che componevano la formazione politica di questi soggetti. Ecco, allora a me sembra che andando a ragionare sui due libri, questi elementi sparsi qua e sparsi là ci siano. E, basta, finito di parlare.
No, il discorso di Raffa è estremamente interessante, però è anche vero una cosa, se il personaggio, il protagonista del romanzo di Alessandro è un personaggio antipatico, è un personaggio che assolutamente decreta il fallimento del percorso collettivo, o semplicemente anche il ragionamento collettivo che mette in discussione qualcosa, è anche vero che il romanzo di Alessandro e anche quello di Roberto comunque hanno come protagonisti dei soggetti che sono assolutamente conflittuali, che invece portano dentro di sé in qualche modo quello che è avvenuto. Non è vero che non hanno memoria storica, hanno una memoria storica, anzi, ce l'hanno, l'hanno elaborata. Non hanno, e questo è un vantaggio, non hanno vissuto la sconfitta, nessun tipo di sconfitta, e anzi, hanno la possibilità, in una città che comunque non produce invece i luoghi, non li produce, non produce i luoghi dell'elaborazione del conflitto, non produce neanche i luoghi della socialità, sono ancora oggi a Milano sono solo i centri sociali, oramai sono 10 anni che sono solo i centri sociali in qualche modo a produrla. Questi tipi di soggetti sono estremamente conflittuali invece, sono estremamente conflittuali, per cui il discorso di Raff è vero, è giusto, però è anche vero che una cosa che io non vorrei, perché secondo me non è vera, che non vorrei che passasse, è che il soggetto trentenne che descrive Alessandro e comunque quel tipo di protagonista lì è un protagonista sconfitto in partenza rispetto a qualsiasi dinamica o percorso di cambiamento, di possibilità. È una persona che ha difficoltà notevole a integrarsi, ma è costretta a integrarsi in certi percorsi, lo deve fare individualmente, non riesce a farlo collettivamente, ma dentro di sé porta una rabbia e una messa in discussione di quello che gli sta intorno, che è una mina vagante, che è una bomba orologeria sostanzialmente. Una bomba orologeria di un soggetto che è perfettamente integrato, o perché lo è, perché al di là dei suoi percorsi lo è, o perché è costretto a esserlo, perché non riesce a trovare altra scelta. Per cui quello che noi diciamo in prima pagina sono le circostanze che hanno senso accettabile, non il semplice talento. Rispetto al discorso di Raff del numero uno, conta solo il numero uno, non è importante che gli altri 8 siano comunque fortissimi, siano i migliori del mondo. È un discorso, sì, vero, che esiste, però che insomma, per poter far modo che questo sia estremamente vero, ci sono tante dinamiche oggi che entrano in gioco. Perché veramente io credo, e credo che il libro di Alessandro, ma anche il libro di Roberto, portino questo, cioè diano questo spunto, esiste veramente questo forte individuo, cioè forte e debole, nel senso forte perché è protagonista, ma debole perché è solo, al centro di moltissime dinamiche, di moltissimi stimoli, che fanno questo tipo di generazione comunque con molte più possibilità di quelle che le hanno precedute. Qui, vabbè, insomma, questo è io credo che sia uno spunto interessante, ecco, per discuterne. Però veramente venite qua, dai, perché sennò non...
No, rispetto alla cosa che diceva Raff, io ho 29 anni, quindi faccio parte di quella generazione di trentenni, una nuova generazione. Rispetto Sono d'accordo a metà sul fatto, per esempio, che la tecnologia e il fatto di avere il computer o di poter comunicare apra delle possibilità, ma nello stesso tempo a discapito della relazione umana, che secondo me è quella fondamentale, cioè a discapito di quello che è il sociale, quello che riguarda le relazioni con l'altro. E quindi non lo so, sono più d'accordo, cioè non è che sono più d'accordo o non d'accordo, però quando sentivo Alessandro che parlava di Milano, mi sentivo di pensarla così, nel senso, la desolazione è un sostantivo che mi sento, me lo sento addosso un po'. Poi, per esempio, io personalmente sono abbastanza, non mastico tanto bene con le nuove tecnologie, col computer, quindi da una parte così. Però mi sembra che la relazione sia fondamentale, che quindi vabbè, ti apre delle possibilità dal punto di vista magari professionale, ma poi dal punto di vista di quelle che sono invece il quotidiano, le relazioni affettive o tutte queste cose qua, invece no.
Palle.
Come i Velvet Underground. No,
è vero. Esattamente, esattamente. Io vorrei fare un discorso che parte da lontano e mi riprende un percorso cosiddetto che viene dal Porto Franco, cioè una vecchia osteria in Largo Righini, angolo Chiaravalle, dove abbiamo fatto tutto un percorso storico e che le compagnie e anche i giovani, io ero il più giovane di questo nucleo, roba del genere, dove una Milano ha vissuto nel dopoguerra un modo di aggregazione che è diverso di quello che viene così proposto dal libro, e che a noi è stato un modo vivendis di vita e di tutto, dove tranquillamente noi più piccolini eravamo col palloncino e quelli più grandi se ci bucavano il palloncino facevano la rissa, e questo è un'altra cosa. Saltando di palo in frasca, il 68 per noi è stato un momento di equilibrio, di scelta politica, anche perché abbiamo fatto la scuola di partito e tutto quello che vuoi, e ci siamo trovati all'interno dell'università statale, perché frequentando o non frequentando, ma ci siamo trovati lì e abbiamo fatto delle cose. Mi sembra che invece non voglio essere prolisso e roba del genere, il 68 ci è anche passato sopra la testa, perché no, non siamo stati partecipi a nessuna di queste cose, nessuna di queste cose cosiddette politiche, cioè eravamo politici ma ci siamo sempre, siamo sempre fregati di avere un'etichetta. Non abbiamo per nulla partecipato a quello che era la polizia di partito, perché anche l'MLS, anche se eravamo all'interno della statale e roba del genere, non abbiamo mai partecipato a questi giochi tipicamente così di pulizia etnica, perché l'MLS è sempre stato una polizia etnica. Ci siamo ritrovati poi negli anni 70 a partecipare e a divulgare delle riviste alternative dove tutto questo era una realtà giornaliera.
Vediamo se qualcuno va a fare un intervento, che tra un po' mi sa che dobbiamo chiudere qua, mi dicono.
Ma io
c'è un intervento da laggiù. No, adesso devi intervenire, dai. Prendi il microfono e dai, vieni, prendi il microfono. Non sentiamo qua adesso. Ah, va bene. Dove l'hai acquistato? Sì, io o lui?
No, io ti ascolto.
Grazie. Sì, però se venite qua fate un piacere a tutti.
Io volevo dire una cosa un po' simile, cioè che la cosa su cui insisteva molto Alessandro qua, cioè il valore generazionale del libro, mi sembra che poi quelli che avevano parlato subito dopo di lui all'inizio, non so se c'era una critica implicita, per esempio quello nell'intervento che hai fatto tu, no? Nel senso, una cosa naturalmente è dire che il personaggio è antipatico, una cosa è dire che è antipatico lui, che è abbastanza antipatico effettivamente, però non so se mai era una critica. No, infatti adesso non voglio interpretare il tuo pensiero, volevo capire questo, nel senso, io ho trovato questo libro importante proprio perché spero che non sia un libro che poi attira soltanto i trentenni, però effettivamente sono più o meno trentenne anch'io. L'ho trovato importante per questo. Mi chiedo se un limite che altri trovano è proprio, che possono trovare nel libro, è proprio il fatto che questa generazione effettivamente anche da fuori è abbastanza sfigata. Spero che non sia una generazione che si piange solo addosso, nel senso, io sono molto contento delle cose che succedono adesso. In realtà a Milano sono molto meno pessimista della gente che trovo in generale. Quando parlo di Milano penso ci siano un casino di cose che pian piano mi fanno sperare, e anche Alessandro, spero che non viva come Alessio Slaviero tutto il tempo, no? Anche lui diceva naturalmente non, cioè autobiografia non significa fare il verbale delle proprie tristezze, delle proprie sfighe, ma magari estremizzi un pochino proprio per insomma il senso anche di quello che scrivi. Quando ho parlato Philopat mi veniva in mente il libro di Philopat, che è molto diverso, però una cosa che ha in comune secondo me è che sostanzialmente anche il libro di Philopat, che magari è una generazione più politica in qualche modo, no? Era la generazione del no future, dicevano nichilismo era più o meno il programma, però effettivamente era un personaggio più, più radicale, più critico. Allo stesso modo però mi sembrava anche nel libro di Philopat c'era una generazione che è molto più molto precedente, volendo, che tutto sommato non aveva un progetto politico. Io penso che questi libri siano comunque importanti nel momento in cui effettivamente dicono qualcosa a una generazione, appunto spero anche le altre, però effettivamente sono un punto di riflessione per quello che viviamo. Cioè per me leggere questo libro, a parte che ho trovato divertente nel senso come è scritto, e cerco anche molto quello nel libro, secondo me, per tornare a quello che diceva Philopat del mandato politico della scrittura, mandato politico della scrittura, spero qua ovviamente nessuno si riferisca al fatto che dobbiamo avere il manifesto del Partito Comunista ogni volta che apriamo un libro, no? Molto spesso secondo me è anche politico, è abbastanza importante avere una valutazione di a che punto siamo, che magari è esistenziale, è individualistica. Non direi che piccolo borghese automaticamente perché è un guardarsi addosso, non dire dove cazzo andiamo adesso, non abbiamo niente da fare. Tutto sommato appunto Majakovskij, che citava sempre Philopat prima, ci piace. Majakovskij anche quello che scriveva le poesie sul passaporto rosso che tutti mi invidiano, io cittadino sovietico, e poi vivo una contraddizione fino appunto all'estremo, no, del suicidio, nel momento in cui è stato il portavoce di una generazione che aveva tantissime speranze e che spesso ha servito uno Stato che purtroppo è la stessa cosa che dice anche Berlusconi, però spero sia concesso anche a sinistra a dirlo, era uno Stato che comunque era uno Stato fascista alla fine. C'è stata quella delusione, ci sono state delusioni più piccole che sono state quelle del 68 e 77, di generazioni che tutto sommato, insomma, vediamo i vincenti di quella generazione sono i Liguori, no? Sono questi personaggi qua alla fine. Ovviamente non è che sia stata una sconfitta totale tutto quello che c'è stato nel 68 e nel 77, però non c'è stata la rivoluzione che molti si aspettavano in quella generazione. Penso che sia abbastanza importante, sia abbastanza politico anche capire a che punto siamo, e non a caso mi sembra che siano proprio i trentenni che hanno trovato un valore in questo libro, al di là poi del valore della scrittura, che appunto ciascuno giudica per sé. Poi spero che il prossimo libro di Alessandro, se ne scriverà un altro, magari passi proprio a vedere più un progetto collettivo, a vedere qualcosa con un occhio più di speranza. Però secondo me il fatto che questo personaggio sia così antipatico, tra virgolette, è forse proprio il punto importante del libro, il punto che lo rende prezioso.
Non so se ci sono altre domande, anche rispetto a quest'ultimo intervento. Credo che comunque nessuno dei due libri presentati questa sera abbia una dimensione disperata di assoluta rassegnazione. È la descrizione di una città, nel caso di Alessandro quella che viviamo oggi, nel caso di Roberto una possibile città futura, desolante, ma dove i protagonisti non hanno assolutamente una dimensione rinunciataria o non porta in sé nessuna sconfitta. Sono due soggetti che non portano molto, molto individualismo e molto cinismo nei confronti di quello che lo circonda, ma che di quello che li circonda, ma che non hanno assolutamente una dimensione di sconfitta o di rassegnazione, insomma. Io credo che Alessandro, se scriverà un altro libro, scriverà una cosa collettiva, può scrivere una cosa che finalmente anche per lui magari sia più succosa, dove succede qualcosa al di là del semplice rapportarsi alla città e alle persone. Ma che
speriamo
non,
che ci sarà una trama perlomeno.
Ma che non prevede progetto collettivo, prevede anzi al limite che lui diventi un, non so, un kamikaze, qualcuno che definitivamente si rompe i coglioni di quello che gli sta intorno e lo fa esplodere. Ma non... ma sì, no, certo, certo. No, non lo so, appunto, siccome qua c'è un party, una festa dopo con DJ Enzino, non so se c'è qualche domanda. Anche Totò è invitato a venire qua perché è uguale agli altri. No. Ma non ti sento io.
Io vorrei dire un'ultima cosa. Ho letto il libro di Alessandro.
No, però quest'usanza strana, cioè venite qua, non è che noi siamo scemi. Cioè, non è questione di essere timidi.
Io ho letto il libro di Alessandro. Non voglio entrare nei particolari perché sennò si aprirebbe di nuovo un grande dibattito e quindi bisogna chiudere perché c'è il concerto. No, quello che io colgo in maniera molto positiva.
Il concerto,
no?
C'è.
E infatti c'è DJ Enzima e DJ Stanley Kubrick. E quello che colgo molto positivamente dal libro è il fatto che perlomeno l'autore, e qua faccio l'invito a quello che questa città di Milano che è stata prima annunciata, perché Alessandro ha dato una lettura sua personale di quello che è stato uno spaccato di un periodo, giusto? E, niente, invito appunto tutti i partecipanti a rompere queste patine di, in termini che questo è un modo per dire il proprio pensiero e non per cadere in quello che è un individualismo, no? Perché questa città è molto frenetica, no? E quindi in qualsiasi modo no? Si rende repressiva, no? Anche nell'invisibile si rende repressiva nell'immaginario dei soggetti. E volevo dire questo in termini che penso, no? Rispetto a quelli che sono i sogni poi di ognuno, no? E non solo in questa città, è il fatto che l'unica cosa che non ti possono strappare via, oltre ad eliminarti dalla faccia della terra, è praticamente la scrittura e il cantare. Sono gli unici due pensieri del genere umano che nessuna forza repressiva ti può portare via. Quindi qua non voglio entrare di nuovo nel merito del libro, io sono anche un amico di Alessandro, ho anche detto in maniera molto personale quello che è il mio pensiero sul libro. Io sono uno anche della sua generazione, c'ho 31 anni, forse tanti di voi mi conoscono, e ho vissuto quello che è uno spaccato di questa città, dove quello che purtroppo io ho notato è il grande protagonismo, no? Che purtroppo non lo vedo, non nasce dalla gente reale che incontro, no? È una roba che aleggia un po' sulle teste di tutti e che purtroppo nella propria desolazione e malinconia ognuno si lancia in quella che è la propria via, questo protagonismo fottuto che non porterà mai a un cazzo. E per questo invito tutti quanti ad andare a rompere questa patina interna, che è una patina interna personale, cioè che personalmente per come ho letto io il libro, Alessandro di questo ha rotto, no? Cioè, poi dico, non voglio entrare in merito al libro. Buonasera a tutti quanti.
Buonasera a tutti quanti. Buonasera.